recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Forse allora si andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme, tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era posto sul suo capo, che era stato posto sul capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
A voi con semplicità, spero, con chiarezza, anche soprattutto stimolato da questo grandissimo esempio del nostro Papa Francesco, che parla veramente così, pane al pane e vino al vino, perché dopo 2000 anni di cristianesimo, dopo 2000 anni di tradizioni più o meno sovrastrutturate da noi, abbiamo bisogno di ritornare all'essenzialità del Vangelo. E abbiamo bisogno soprattutto di capire che il Vangelo è qualcosa che si deve vivere, non solamente pensare, elaborare, no, è qualcosa che riguarda la nostra vita, la vita di tutti i giorni, la vita della casalinga, la vita dell'operaio, la vita del politico, dell'imprenditore, di tutti. Questo è il Vangelo. Cioè, il Vangelo è una possibilità esistenziale alternativa al mondo. Finché noi non comprendiamo questo, viviamo un po' come ai margini e siamo un po' quasi degli spettatori, come se leggessimo delle favole, vedessimo dei film o avessimo così delle fantasie. Mentre la cosa più concreta di questo mondo è il Vangelo. La cosa più necessaria di cui tutti abbiamo bisogno è il Vangelo. E ne abbiamo bisogno più del pane quotidiano, più del pane materiale. Perché il pane, vedete, che cosa fa? L'alimento sostiene la nostra vita materiale. I soldi che cosa servono? Il successo che cosa serve? A sostenere un po' il nostro io, il nostro ego, farci sentire un po' consistenti, no? Cosa serve tutto questo? Tutto questo è destinato a sparire, è destinato a finire. Quello che è importante non è quello che avviene in questo mondo, la cosa più importante di tutte è quello che avviene dopo. Cioè, è una realtà a cui noi non pensiamo, ma che è quella che sarà determinante per l'eternità. Voi tutti lo sapete, noi che abbiamo soprattutto come ormai le barbe bianche, i capelli bianchi, sappiamo che la vita, no, ti sfugge di mano, è destinata a finire. E dopo che cosa ci sarà? Che cosa c'è dopo? C'è l'eternità per tutti. O l'eternità nel bene o l'eternità nel male. Per quanto il bene e il male sono importanti in questa vita, tuttavia sono relativi. Il male più grande finirà, cesserà in questa vita. La malattia più terribile finirà. La tristezza più terribile finirà. Ma dopo la morte non finirà. Durerà in eterno. Quindi, carissimi, dobbiamo stare bene attenti a come viviamo questa vita. Come dobbiamo viverla, questa vita? Dobbiamo viverla seguendo la parola di Dio, seguendo Gesù, accogliendo la sua grazia. Questa è la fede. Oggi celebriamo la Pasqua. Pasqua vuol dire, è una parola ebraica che vuol dire passaggio. Passaggio da che cosa? Per gli ebrei voleva dire passaggio dalla schiavitù sociopolitica alla libertà sociale. Anche gli ebrei hanno avuto la possibilità di costruirsi un loro regno, una loro società, una loro cultura. La Pasqua cristiana che cosa vuol dire? Vuol dire passaggio dalla schiavitù del male alla libertà dei figli di Dio, al bene. Non solo, ma vuol dire libertà dalla schiavitù, della corruzione, del male, della morte, alla vita eterna. Il Vangelo che abbiamo ascoltato oggi ci parla di questo. Maria di Magdala si recò al sepolcro quando ancora era buio, vide la pietra tolta dal sepolcro. E allora corre da Pietro e dal discepolo che Gesù amava, e corre là e dice: hanno portato via il Signore. Cosa vuol dire? Vuol dire che non aveva creduto alle parole di Dio, di Gesù, che doveva risorgere dai morti. Questo vuol dire. E il Vangelo ce lo tramanda per ricordare a noi come è difficile credere. Eppure Maria di Magdala era stata una discepola di Gesù. Aveva ascoltato le parole del Maestro. Eppure vedete le parole come passano. No, al massimo noi ci facciamo affascinare dalle parole, facciamo accarezzare la nostra intelligenza, il nostro cuore, ma poi scivolano via. Hanno portato via il Signore, l'hanno rubato. Non ha pensato minimamente che invece si era avverato ciò che il Gesù aveva detto. Bisogna che il figlio dell'uomo sia perseguitato, muoia e il terzo giorno risorge. E così Simon Pietro corrono anche loro non sapevano, facevano fatica a credere evidentemente, no? Corrono insieme, entrano dentro il sepolcro e vedono i teli messi da parte, piegati. Sono segni simbolici per dirci che cosa? Che il cadavere non è stato trafugato e che il cadavere di Gesù è entrato in un'altra dimensione. Quale? Difficile per noi sapere. Questa è la fede. E il Vangelo sottolinea proprio questo. Allora il discepolo che Gesù amava, che amava Gesù, vedendo là i teli e il sudario, credette. L'altro discepolo, che era giunto per primo, vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura. Qui si dice la scrittura perché siamo già nella Chiesa, potremmo dire le parole che Gesù aveva detto, cioè che egli doveva risorgere dai morti. Allora noi, per attualizzare questa parola alla nostra vita, ossia dobbiamo chiederci, ma noi abbiamo capito che cosa significa risorgere dai morti? Ci interessa risorgere dai morti? Non lo so. Io non so veramente se ci interessa risorgere dai morti. A noi, io credo, quello che interessa è una cosa molto semplice. Vivere il meglio possibile in questo mondo, no? Con il massimo dei beni materiali possibili. È questo che ci interessa a noi. E quando preghiamo, se voi ci riflettete, preghiamo solo per questo. Per avere la salute, sicuramente avere la salute dei figli, dei nipoti, perché li amiamo, perché gli vogliamo bene, abbiamo bisogno del lavoro, abbiamo bisogno di tutto, ma sicuramente tutte cose anche oneste, per carità, necessarie, ma l'orizzonte della nostra esistenza è questo. Allora, se l'orizzonte è questo, vuol dire che ancora noi non abbiamo creduto alla risurrezione. E non ci interessa risorgere dai morti. Oppure potremmo dirci, ma noi siamo vivi o morti? Perché vi ho detto che la Pasqua del cristiano è una Pasqua che riguarda un piano spirituale, non solo materiale, socio, quello era degli ebrei, sociopolitico. Allora dobbiamo chiedere, ma noi siamo risorti? Da che cosa dobbiamo risorgere noi? Dobbiamo risorgere dal male, dal peccato, da tutto ciò che opprime il nostro cuore. Ce lo ricordava San Paolo nella seconda lettura. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Dice, ma come, se sta parlando a dei vivi, com'è che sono morti? Sono vivi, se no non gli parla, no. E allora come sono morti? E sono morti alle passioni, al male. Sono morti all'impostazione esistenziale che ha come orizzonte solo questa terra. Il battezzato dovrebbe essere colui che è morto alla logica di questo mondo ed è entrato in una logica divina. Ma siccome io dico purtroppo, magari sbaglio, però dico purtroppo, noi battezziamo tutti a prescindere, no? Soprattutto battezziamo le persone quando non sanno neanche, non hanno il bene dell'intelletto, e poi però dobbiamo recuperare. Questo è un dono che la Chiesa fa, ma poi bisogna recuperare, perché non è che possiamo solamente pensare che il battesimo sia quel rito che abbiamo ricevuto quando eravamo bambini, lì ed è finita. E abbiamo tutta la vita per recuperare. La messa domenicale, alla quale tutti noi dovremmo partecipare con gioia, la preghiera quotidiana, la lettura della parola di Dio, dovrebbe aiutarci a recuperare quello che avremmo dovuto fare prima, e cioè il cammino neocatecumenale che la notte di Pasqua arrivava alla celebrazione del rito del battesimo, in cui uno doveva morire a questo mondo per risorgere con Cristo. Questo avveniva la notte di Pasqua, questo è il battesimo, essere sepolti con Cristo nell'acqua e risorgere, questo simbolismo, no? E uscendo dall'acqua, uno dove il cristiano diceva, per me d'ora in avanti il mondo vero è un altro, è il mondo di Dio. Per me il senso della mia vita è vivere come discepolo di Gesù. Per me le parole più importanti della mia vita sono le parole del Vangelo. Allora, il Papa giustamente sta cercando di recuperare anche lui dicendo, prendete sto Vangelino, mettetelo in tasca e cominciate a leggerlo, no? Dovremmo sapere la memoria al Vangelo. E ogni volta che agiamo, la nostra memoria dovrebbe ricordarci il Vangelo. Il Vangelo è questo, ce lo ricordava la prima lettura. Il Vangelo che cos'è? Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo. Questo è il Vangelo. Questo annuncio. Dio consacrò con Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo. E quindi vuol dire che ciò che Gesù vuole fare per noi, per ognuno di noi oggi, è liberarci dal potere del diavolo, dal potere del male, dal potere del peccato. Essi lo uccisero, ma Dio lo ha risuscitato. Capite? Questo è il Vangelo. Dio lo ha risuscitato. Cioè, Gesù continua a passare per le strade del mondo sanando e beneficando dal potere del diavolo coloro che evidentemente lo accolgono e vogliono essere liberati dal potere del diavolo. Ecco, io non vorrei farla troppo lunga perché mi sembra di aver già detto delle cose abbastanza essenziali. Allora, vorrei lasciarvi con questo pensiero. Il Vangelo è la possibilità che noi abbiamo di ricevere la liberazione dal diavolo e dal peccato e dal male. Questa liberazione può raggiungerci se noi la imploriamo, se noi la cerchiamo, se noi la vogliamo. Perché quando Gesù passava per le strade della Palestina, sanava, guariva e liberava dal diavolo solo quelli che glielo chiedevano, no? Voi che avete letto il Vangelo, no? Chi è che era guarito da Gesù? Quelli che andavano da Gesù e gli dicevano guariscimi. Quelli che portavano gli indemoniati da Gesù e gli dicevano libera il figlio mio dal demonio. Quindi se noi non vogliamo, Gesù ci lascia stare, ci rispetta, lascia scegliere a noi. E noi che cosa vogliamo fare? Vogliamo vivere sotto l'influenza del principe di questo mondo, che è ancora all'opera, perché non è stato scalzato via. Questo avverrà alla fine dei tempi. Il principe del mondo è ancora all'opera, agisce e cerca di sodurre ognuno di noi, come ci ricorda l'Apocalisse. E allora siamo solo noi che possiamo decidere se vogliamo seguire il principe di questo mondo, Satana, con tutte le sue seduzioni, o se invece vogliamo seguire il Cristo liberatore. E allora adesso viviamo in qualche modo la sintesi del rito battesimale che abbiamo ricevuto, rinnoviamo le nostre promesse che consistono proprio in questo, cioè aderire alla parola di Dio e scegliere di rinunziare al male, al Satana, per seguire il nostro Salvatore.